Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Loopcast, che in questo caso tra l'altro vedete per la prima volta anche su YouTube. Allora, oggi voglio inaugurare una nuova serie per il nostro podcast che si chiamerà Founders Insight. Questo perché? Perché nel corso degli ultimi anni ho avuto il piacere di conoscere tante persone che fanno impresa in modo differente, in Italia e all'estero. E quindi, avendo questa grande fortuna, ho intenzione di intervistarle da qui in avanti in modo che possano condividere con noi quelle che sono le difficoltà che hanno affrontato, cosa hanno imparato e magari condividere qualche spunto utile che può tornare probabilmente utile anche a voi, scusate la ripetizione, quando vorrete eventualmente fare impresa o se la state già facendo, magari evitare qualche errore. Bene. Oggi, come vedete, ho un ospite speciale qui di fianco, è prima di tutto una mia amica, siamo anche quasi soci in parte sull'impresa di cui parleremo tra un po', ma ve la presento subito. Ciao Allegra, signori e signori, Allegra Violante, ciao Allegra.
Grazie per questo invito e ciao a tutti, sono molto molto onorata di essere qui.
Bene, bene. Vedo che come al solito sei sempre in palette, sei splendida, certo. Quindi sono molto contento. Allora, come stai?
Bene, stanca, sempre abbastanza stanca, ma sempre molto carica. La primavera alle porte, quindi
bene.
Qui ci siamo.
Ok, poi ci spiegherai bene anche il perché la primavera alle porte. Per te questo è il momento più importante probabilmente dell'anno. Raccontaci un pochettino la tua storia, da dove, cosa hai fatto nella tua vita, perché hai una storia molto ricca di cose interessanti, quindi visto che di solito cerchi di non raccontarla, perché ovviamente sapete che ci sono due tipi di startupper, ci sono gli startupper quelli che amano far vedere che loro sono gli superuomini e poi ci sono gli startupper che creano aziende serie e solide, ecco, quelli di solito evitano di chiacchierare di se stessi perché hanno altre cose più belle da raccontare magari, no? Questa è la mia opinione, quantomeno. Raccontaci un po' di te, che probabilmente a qualcuno può tornare utile anche come ispirazione.
Certo, ho 27 anni, sono originaria di Padova, Veneto, insomma.
Sappiamo. Si sente poco come nel mio caso. Quindi
in questo of night, e ho fatto la triennale in economia a Milano e poi dopo uno stage a Milano, mi sono trasferita negli Stati Uniti. Sono andata a studiare in Florida, dove ho fatto un MBA e dopo un anno e mezzo di MBA ho iniziato a lavorare proprio in un'agenzia di marketing, poi in una startup in un ambito completamente diverso che era l'ambito fitness. Mentre vivevo lì, diciamo, e anche tramite questa esperienza di startup ho avuto l'occasione di appassionarmi un po' a questo ambiente. In America è molto sentito e anche tramite la passione che mi trasmetteva il founder della startup per cui lavoravo. E lì ho conosciuto delle startup molto interessanti americane nel mercato depilazione, body care, personal care, che trovavo molto innovative, soprattutto in un mercato che invece in Italia e in Europa era molto vecchio. E quindi dopo un po' di ricerca, un po' di studio su quelli che erano i loro percorsi, dopo aver visto che avevano fatto degli exit importanti, raccoglievano tanto e avevano delle metriche interessanti, ho pensato di provare a fare qualcosa del genere in Italia. C'è stato un periodo di validazione, di testing, c'è stato anche conoscerti, dicendo su, come si chiamava?
Quella cosa lì chiamata Clubhouse.
Clubhouse.
Ormai rientra nella vecchia internet. No, chiedete da 2 anni fa, ma è una vecchia internet.
Esatto, quindi prendendo coraggio il giorno e raccontandovi anche questo mio progetto su Clubhouse. E lì era proprio le primissime idee che avevo. E da lì è venuta questa idea di fondare Flair, che ad oggi è una startup che esiste. E
è vero?
È vera. E già questo è già tanto, diciamo, perché si parte comunque sempre da un'idea, quindi questo è un po' in breve la storia.
Ok, allora, due domande. Uno, hai vissuto negli Stati Uniti, hai visto quelle che sono startup, ora vivi in Italia, poi parliamo di Flair, parliamo di tutte le cose più tecniche, ma visto che oggi io voglio che voi capiate anche, magari possiate conoscere delle cose che magari non si dicono così facilmente, e Allegra ha un'esperienza che è anche molto diversa dalla mia, ho il piacere di fare qualche domanda di questo genere. Allora, tornando a noi, hai vissuto negli Stati Uniti, hai vissuto in Italia, vivi in Italia quasi tutta la vita, che differenze vedi tra questi due ecosistemi? Perché poi c'è sempre la banalità che dicono in America è tutto più bello, e in America sono tutti più gentili, tutti si aiutano, eccetera. Uno, è vero?
No.
No? Due, quali sono invece le differenze reali tra i due ecosistemi e cosa c'è di buono da una parte e cosa c'è di buono dall'altra? Magari che qualcosa di buono ce l'avremmo anche.
Allora, per quanto riguarda l'ambiente startup, sicuramente quello americano è molto più competitivo, sicuramente ha anche molto più risorse. Quindi il founder della startup per cui io lavoravo andava a raccogliere 3 milioni con zero metriche praticamente, quindi diciamo fa già capire la differenza sia di capitali che comunque di approccio. Però è quello che mi ha fatto appassionare, cioè ci sono proprio le persone che il sogno della loro vita è entrare nel Y Combinator, cioè quello è un po' l'obiettivo. Quindi sicuramente l'ambiente startup, scontrandosi poi un po' con quello italiano, è molto diverso. Su quanto riguarda invece il paese, non vivrei in America mai, a parte il cibo, che è già un fattore molto...
A parte il cibo, per me quella è la leva principale, come si vede dalla mia FIDIC.
Esatto, quella è una parte molto importante, però anche comunque l'ambiente lavorativo. In America ai primi anni non hai ferie completamente, infatti io quando lavoravo lì non riuscivo a tornare in Italia neanche per Natale. Quindi cioè, non è sicuramente quel sogno americano che descrivono, e anzi negli ultimi anni sa alcune cose stanno anche peggiorando in quel senso, quindi non è sicuramente il sogno.
Ok, tornando nel focus del mondo startup, tu dici che ci sono persone molto appassionate, ci sono persone che vivono per questo, però a livello di ecosistema la gente tende ad aiutarsi o comunque questa competitività è negativa? Perché molto spesso, almeno in Italia, si vede una competizione negativa. Ci sono startup che lavorano nello stesso mercato, che se non c'è qualcuno che le mette in contatto, non si parleranno mai.
No, in America vedevo molta più collaborazione tra founders, poi ci sono molte community. Il founder della startup per cui lavoravo io, per esempio, era un black founder, e quindi era tutto dentro una community di black founders ed era molto meglio. No, c'è sicuramente meno azio, diciamo, anche tra business simili, c'è più condivisione, se ne parla di più, ci si aiuta di più, in quel senso secondo me sono più avanti di noi. In Italia vedo ancora un po' più di freno nel parlarne, soprattutto nel dire le cose come stanno, cioè tante startup e tanti startup che conosco sono sempre, sì, va tutto benissimo, siamo i migliori su tutto.
Però poi alla fine fanno 100k di fatturato in 3 anni e dici... Se facevi il cameriere, verosimilmente avresti messo via più soldi. Io poi sono antipatico, lo sapete, però tendenzialmente ne vedo anch'io tante così, purtroppo. Perché poi magari sono anche bravi ragazzi e sicuramente è un'esperienza positiva se capiscono anche dove sbagliano. Però sì, c'è questo un po' millantare che fa parte forse anche della nostra cultura di chiacchieroni,
sì,
no?
È vero, è vero. No, è un po' così. Però secondo me possiamo fare un sacco di cose per migliorarle. Spero che questo podcast possa essere una riflessione.
Assolutamente. Torniamo invece, anzi, iniziamo a parlare di Flare. Perché? Perché questo podcast non vuole essere una marchetta, non mi interessa, non ci interessa. Però in realtà vi devo dire una cosa. Io, Francesco, ho sempre odiato le startup. Tranne una in realtà, per cui ho collaborato e con cui sono ancora in ottimi rapporti. Ho sempre odiato le startup perché per me lo startup italiano era... come dicevamo poco fa, il millantatore, quello che costruisce tutto su un sogno, vende un sogno, e se va bene, va bene, se non va bene, pazienza, è un problema di qualcun altro. Quando Allegra ci ha cominciato a raccontare questa storia, ho detto, beh, ma forse qui c'è qualcuno che prima di fare sta ragionando, sta capendo il mercato, sta andando un po' oltre. E allora io ho cominciato ad appassionarmi, io per primo, siccome l'ho vista praticamente nascere questa startup. E poi, per chi non lo sapesse, ci ho anche investito, ci abbiamo anche investito come Loop, quindi insomma, ormai siamo anche parte attiva. Vorrei appunto insomma, farvi capire meglio cosa vuol dire fare tutto questo. Quindi, cos'è Flare? Chi è Flare? Perché io la definisco una donna, però in realtà è un po' molto di nuovo. Insomma.
Sì, Flare per noi ci piace pensare che sia un'entità comunque che abbia mille sfaccettature, vuole essere prima di tutto un brand italiano che si occupa di personal care, di body care, di depilazione, ma di stare bene in generale, in modo diverso, nel senso che vogliamo promuovere prodotti premium, prodotti che hanno una qualità molto alta, che associano design e tecnologia e che parlano ai propri clienti in modo diverso. Quindi cerchiamo di farlo in modo molto autentico. Per farne degli esempi, il nostro prodotto di punta è un rasoio in alluminio, il nostro primo prodotto, diciamo, da cui tutto è nato, un rasoio di design, un rasoio che si abbina al proprio bagno. E quando all'inizio ci taggavano su Instagram, ci dicevano ai nostri clienti: è la prima volta che fotografo un rasoio e lo metto su Instagram nella mia vita. Cioè, se io non è mai capitato di mettermi a fotografare un rasoio. Quindi questo è...
speriamo continuino, ci piacciono un sacco.
speriamo continuino sempre. E diciamo, appunto, è un po' questo il cambio di visione e anche il cambio di modo di fare pubblicità. Quindi si sono sempre viste pubblicità di donne che si depilano gambe già perfettamente liscia alla televisione. Noi invece, se andate a vedere la nostra Cyber, vedete che le gambe già perfettamente lisce non ci sono.
Esatto, poi tra l'altro gambe lisce, senza macchie, senza botte, senza cicatrici, senza niente, qualcosa di perfetto, che in realtà non esiste.
Esatto.
Soprattutto giovani, tra l'altro, appunto solo donne, cosa che invece in realtà tendenzialmente è un po' contro anche a un concetto di depilazione che ormai è sempre più libero e tra l'altro... Da sempre esiste la depilazione maschile, non è una roba, semplicemente viene definanziata a livello di comunicazione. E nel caso di Flair, insomma, quanto l'idea è appunto anche questa, no? Cioè creare un qualcosa che vada un po' oltre a quelle che sono le barriere di stigmi esistenti.
Esatto, andare un po' oltre a quegli stigmi, andare a creare comunque una routine, diciamo come c'è gli step della skincare. Noi abbiamo creato un po' quelli che sono gli step della depilazione con tutti i prodotti che vanno a contornare comunque l'offerta e comunque della fuga del corpo in generale, in questo modo più libero e con, diciamo, due filoni business principali: uno che è online e che offre anche un servizio di abbonamento per ricevere le nuove lamette, i nuovi prodotti corpo direttamente a casa, e uno che poi, insomma, ci arriveremo, è la parte offline.
Ecco, bene, poi ne parliamo, perché la parte integrale online offline è una sfida incredibile e che molte startup dovranno per forza, secondo me, andare ad affrontare a un certo punto, perché non c'è alternativa. Questa è la mia visione. Rimanendo su Flair, come sta andando adesso? Perché ci hai raccontato come l'hai aperta questa cosa, come è iniziata questa storia, almeno l'idea, ma da lì ad ora, ormai Flair ha un paio d'anni d'età, giusto? Praticamente un po' più.
Quasi due anni
d'età. È una bambina capricciosa, o bambino capriccioso, o quello che vorrà essere capriccioso. Ma come sta andando realmente? E soprattutto finora com'è andata, perché è più importante forse di com'è andata finora il processo che poi il risultato, che esatto, è semplicemente una conseguenza.
Esatto, il primo step è stato capire come funziona una startup, capire, diciamo, i fondamenti di tutto il mondo venture capital, di fare un business plan, di, diciamo, metterci veramente la testa, di ricerca di mercato tantissima. Da lì è passata alla fase di fornitori, e quella è stata molto molto complessa, soprattutto per il prodotto rasoio, che sembra un prodotto del cavolo, è un prodotto super complicato dal punto di vista proprio
tecnico.
Esatto, tecnico. E da lì poi
è tutta una... Banalmente, non essendo un rasoio identico a quello che tu trovi in commercio, devi fare tutto.
Esatto, noi abbiamo fatto gli stampi di produzione, i nostri proprietari, sono un grosso investimento, ma sono anche... cioè comunque qualcosa che devi progettare in modo molto importante, su cui appunto ci siamo fatti affiancare da dei professionisti, e questo già qui mi sento di fare, nel senso, un minimo di alert, nel senso che sì, è vero che puoi partire con un'idea, è anche vero che poi i finanziamenti servono, che non basta dire sì, va bene, ho l'idea. Soprattutto se non sei in America. In America,
magari, se vuoi fare startup di prodotto, perché poi magari con il software è più facile.
Esatto, col software può essere più facile, col prodotto assolutamente no. Ci sono minimi quantitativi alti e insomma c'è tutto un mondo dietro che è importante e che non mi piace vendere il sogno della cosa così. Da lì poi c'è stato molto lavoro sul brand, quella è una cosa su cui ho voluto puntare dal giorno zero. Ancora non avevo il prodotto, ma per me definire Flair, chi è Flair, come dicevi prima, è stata la cosa più importante in assoluto. E poi abbiamo lanciato appunto sul mercato a ottobre 2021, e da lì appunto adesso è un annetto e mezzo. Come sta andando? Bene, cresce la complessità e...
Bene. Hai usato la parola che io adoro quando si parla di azienda, che è complessità, perché tutti dicono sì, boh, aumentiamo le vendite, va tutto bene.
No,
pianche se un attimo, sì, se vale. Pianche un attimo. Quindi sta andando bene? Esatto. Cosa vuol dire per te?
Sta andando bene? Per me sta andando bene vuol dire che stiamo crescendo, che il team sta crescendo, non solo di numeri, ma di responsabilità, che ogni persona si sta responsabilizzando, questo per me è molto importante. Stiamo crescendo sia online, mese su mese, che offline, quindi questa è sicuramente una cosa importante. Abbiamo un'ottima retention dei nostri clienti, più dell'80%. Abbiamo comunque, i nostri prodotti sono amati dalle persone che li provano, e questo per me già è tanto. Quello che cambia è che, appunto, come dicevamo prima, cresce la complessità e comunque cresce anche, diciamo, tutto quello che tu devi costruire, devi portare avanti. Quindi all'inizio sei pieno di entusiasmo, è importante questo entusiasmo saperlo preservare, perché altrimenti la complessità ogni tanto ti direbbe: ma chi me l'ha fatto fare? Quindi è molto importante preservare quell'entusiasmo e diciamo cercare di fare le scelte più giuste possibili, sbagliando, perché poi si sbaglia sempre. Quindi
ok, ecco, guarda, ogni parola che dici mi fa venire una domanda, però non importa, adesso me le segno e voi, qua c'è un foglio, ragazzi, perché sennò è un casino,
però non me l'ha fatto vedere.
No, infatti, perché sono cattivissimo. Ok. Arrivo, eh. Ok, perfetto. Ok, quindi siamo in una fase, la cosa vera, reale, è che questo podcast è in diretta tra noi. Cioè, non è in presa diretta, non è che lo stiamo tagliando, facendo, ragazzi, io sto scrivendo una roba e l'ho scritta. Vabbè, comunque, perché io sono così. Se vi piace, bene, se no andate a vedervi i podcast finti, che tanto è pieno, o i video finti, tanto va bene uguale. Comunque, tornando a noi, stiamo crescendo, state crescendo, perché io dico sempre stiamo, ma in realtà state, perché io in realtà sono fuori e dico solo le cose secondo me bisognerebbe fare in alcune case. Quali sono le difficoltà che stai incontrando ora? Le principali difficoltà, perché tu, per chi non lo sapesse, comunque Flare ha già fatto un primo round di finanziamento in pre-seed, ha chiuso, insomma, un round iniziale che ovviamente serve capitale per fare queste cose, e adesso la situazione diventa complessa, perché i soldi ce ne sono, sono stati raccolti, il prodotto funziona, tutto funziona almeno sulla carta, nel senso che la gente ama il prodotto, il brand funziona bene, il tasso di riacquisto è altissimo, tutte quelle cose belle che hai detto. Ma dietro tutto questo c'è il lato oscuro. Quali sono le difficoltà? Prima come Allegra, e poi come business, o meglio, prima come business e poi come Allegra, perché come business è più facile. Come Allegra vediamo?
Sì, allora, appunto, come dicevi, con Flare, tra, diciamo, finanziamenti e investimenti abbiamo raccolto più di 500.000, quindi sicuramente quella è stata una parte difficile, non posso dire che sia stato facile, però porta ovviamente una crescita che ha anche dei lati, come dicevi tu, difficili. Lato business, sicuramente ci sono delle complessità legate anche al fatto che facciamo comunque prodotto, quindi sta diventando molto più complesso. Per esempio, un esempio che mi viene in mente perché è degli ultimi giorni, la gestione dello stock, ma non solo dello stock, nel senso che so quanto stock ho, chiaramente sappiamo quali sono i nostri tempi di riordino. Nell'ultimo aprile sono allungati molto, per tutte le varie difficoltà lato fornitori, packaging, materie prime, eccetera. La gestione del cash flow legata allo stock, quindi chiaramente noi vogliamo ordinare di più, abbiamo bisogno di ordinare di più, d'altra parte sono soldi che escono ed è, diciamo, non semplice bilanciare tutto, e ogni volta prima di prendere una decisione anche sul lancio di un nuovo prodotto eccetera, uno deve un attimo capire bene qual è la situazione.
Sì, per esempio c'è la grande sfida, c'è la grande scelta che devi far tu, ma come tante altre startup è: lancio un nuovo prodotto, scalo quello che ho.
Esatto.
I soldi sono un bene finito e quindi devi scegliere cosa fare.
Esatto.
È molto difficile, per
esempio. Ma anche quale prodotto? Cioè, noi abbiamo spesso tante idee, poi diciamo, ok, ma quale sarà il prodotto che funziona bene? Lì, devo dire, stiamo cercando di usare, tra virgolette, la nostra community il più possibile per sapere anche a loro cosa piacerebbe. Quindi su quello facciamo molto. Quindi questa è sicuramente una difficoltà che vedo. C'è sicuramente una difficoltà legata comunque anche alla scalabilità online, nel senso che, vabbè, tu lo sai forse meglio di me e lo puoi raccontare anche meglio di me. Ovviamente più budget investito vuol dire più frequenza, vuol dire più necessità di nuovi contenuti, vuol dire più necessità di tante cose che quindi accrescono.
E anche più lentezza nel recuperare il capitale.
Esatto.
Perché anche questo, ovviamente, a livello cash flow è un investimento, non è una
Esatto.
Cioè all'inizio è facile, trovi gli early adopter,
esatto,
e vendi, E dopo? Dopo devi convincere quello che deve cambiare rasoio, nel tuo caso. Devi convincere quello che deve cambiare crema, quello che deve provare il tuo prodotto, che non ha mai visto, per esempio.
Esatto.
E questo ci vuole più tempo, quindi più frequenza.
Ma anche andare a provare nuovi segmenti. Adesso ne abbiamo uno che è troppo cool, vogliamo iniziare a testare, poi te lo dico dopo.
Ci non so niente.
Però, diciamo, ci sono tante complessità da questa parte. Un'altra che mi è venuta in mente ora proprio mentre parlavi. La tua startup è comunque che la startup non ha capitali infiniti. Quindi, a differenza di una grande azienda, è molto difficile fare una pianificazione, diciamo, solida. Nel senso che dici, ok, io so che questi mesi investirò X, questi mesi investirò Y. No, perché purtroppo ci saranno dei mesi in cui avrai la cassa piena e dei mesi in cui la cassa sarà meno piena. E quindi è molto importante starci dietro ed è anche molto importante in ottica poi di fare dei nuovi round. Sapere che gli ultimi mesi prima di andare a fare il round devono essere stati dei buoni mesi, perché saranno quelle le metriche che andrai a far vedere. Quindi diciamo, ci sono tante cose da bilanciare, c'è la gestione di tutto che si complica, aumentano i canali, aumenta la complessità in generale.
Ecco, le persone, ne parlavamo prima,
delle persone, ne parlo da Allegra.
Esatto, parliamo di da Allegra. La prima persona dentro una startup è il founder. Cosa impara un founder secondo te? Cosa devi imparare? Cosa dovrai imparare secondo te? Perché ovviamente tutti noi che facciamo impresa sappiamo che ogni giorno qualcosetta bisogna, cioè, sono andato a dormire meno scemo di come mi sono svegliato. Ti dicevo un mio amico, un mio ex collega più che un mio amico un tempo, e credo che sia un approccio corretto. Ma
è vero.
Dici un po' tu questa.
Allora, come founder all'inizio fai tutto. Le ansie le facevo io, lo sai, ho imparato tutto da tuo Facebook Ads Pro, tutto quello che so, facevo
le ansie. Devo dire anche bene, nonostante tutto convertiva.
Questo è un complimento che mi avevo fatto, quindi sono nata.
Dai, non ti emozioni, che sennò bisogna prenderti un po' in giro.
No. Poi facevo l'email marketing, facevo i social, facevo tutto, quindi sicuramente una parte quella più importante è imparare a delegare. È anche difficilissimo, per me è difficilissimo, sono una perfezionista tutto quello che faccio, e quindi all'inizio è stato difficile, cioè sarei voluto intervenire ogni 2 secondi, dicendo ma forse avrei fatto così. Però è giusto lasciare libertà alle persone di sperimentare, di sbagliare, di fare anche le cose meglio di come le facevo io, quindi ho dato fiducia, e quella è stata una cosa sicuramente molto importante. E il team, diciamo che noi poi siamo un team che lavora molto ancora da remoto, abbiamo poi una nostra base a Milano in cui una volta a settimana siamo lì, però
sì, chi può,
esatto, chi può, perché abbiamo delle persone lontane con cui comunque una volta al mese cerchiamo di vederci, però è comunque ancora un team molto remoto, e questo chiaramente a volte complica, nel senso che è più semplice a volte quando sei tutti nella stessa stanza, e per me cerco, diciamo, di tenere anche lo spirito del team molto alto, quindi attraverso delle cose, dei recap che mando solo per il team, in cui cerco di allinearli su tutti gli aspetti, perché chiaramente chi fa DV magari la parte retail la sa un po' meno, o chi fa amministrazione la parte social non la segue tanto, insomma, però cerco di allineare tutti su tutto, perché è molto importante quella che è la purpose, il fine, diciamo la mission, un po' vision, chiamala come ti pare.
Cioè, ma dove volete andare? E dove stai?
Dove vogliamo andare, ed è molto importante che tutti ce l'abbiano sempre chiaro davanti, perché quello che dico io è se andiamo in alto ci andiamo tutti insieme, e quindi è...
So che più vai in alto più si cadere, quindi meglio che tu abbia delle basi abbastanza sona, insomma.
Esatto, quello, ma anche se cambiamo tutti, cioè nel senso, quindi cioè, ci tengo che abbiano tutti molta responsabilità, e devo dire che la sto vedendo comunque nel team. Per me Allegra come persona, al di là del team, è appunto quello che dicevo prima, rimanere sempre molto motivati, sapendo che, sai, startup è fare montagne russe continuamente, e ci sono grandissimi up, grandissimi down, grandissime giornate in cui esplodi di felicità e adrenalina, giornate in cui dici oddio mio.
Ecco, cosa fai quando vai down?
Quando vado down cerco di staccare un attimo, cerco di andare a fare delle passeggiate, di prendere un po' d'aria, semplicemente di dire ok.
Anche se mi fermo mezz'ora.
Anche se mi fermo mezz'ora non succede niente. E poi cerco di comunque di parlarne con qualcuno del team, nel senso che inizialmente tenevo tutto molto per me, le preoccupazioni,
mm-hmm.
e invece ho imparato che comunque condividere le cose con team, ma anche con investitori, con persone che comunque mi sono vicine, e tutto mi aiuta poi a razionalizzarle, quindi...
Sì, che magari sono molto più piccole di quello che
penso. Sì, esatto, comunque mi aiuta anche a trovare delle soluzioni a cui magari non avevo pensato, quindi... è sicuramente importante, come dicevo prima, non fare sempre la bella faccia del va tutto benissimo, a volte è giusto anche parlare di quella che è la realtà.
Esatto, anche secondo me, soprattutto con chi lavora con te. Poi ai giornali puoi raccontare quello che ti pare, tanto i giornali si fanno scrivere e le cose durano poco, però secondo me con chi lavora, chi sta lavorando, se una cosa non sta girando come deve, bisogna parlarne. Se le cose vanno meglio di quello che si deve, bisogna parlarne. Io stesso oggi pomeriggio ho fatto quasi 4 ore di call con i miei collaboratori, perché abbiamo un progetto che è estremamente complesso da gestire. Abbiamo un team che ci lavora di quasi 10 persone, che per noi è tipo una roba irreale, cioè 10 persone lavorano su 4 progetti di solito. Ok? Ci sono delle problematiche di gestione e noi abbiamo fatto 4 ore di call con loro, ascoltandoli e cercando di capire l'ottimizzazione migliore insieme a loro. E la cosa che più mi ha stupito, non mi ha stupito ma mi ha reso felice in realtà e anche molto sereno, è il fatto che da tutti ho visto la voglia di trovare una soluzione. Sì, c'è la lamentela, c'è questa roba che non funziona, ma non è una lamentela negativa, ok, c'è questa cosa che non funziona, io penso che ci sia un problema di questo genere, dobbiamo trovare una soluzione, la soluzione secondo me è questa, oppure io credo un caso è stato, ok, io non so come uscirne da solo, o meglio, posso o da sola, adesso mi ricordo se uno o un altro. È stato un team molto grande, capiamoci, parliamo insieme, troviamo una soluzione. E credo che questa cosa sia molto utile, lo vedo nella mia esperienza, e la mia non è una startup, la mia è un'azienda ormai abbastanza grande, e la startup non l'abbiamo mai fatta. Nel tuo caso ci sono 1000 altri fondi, quindi penso che sia importante, insomma...
No, importantissimo, importantissimo.
Ok, cosa mi ero segnato ancora? Beh, le cose che hai dovuto imparare. Cosa hai dovuto imparare veramente che non sapevi prima? Perché tu hai già lavorato in una startup, però tu facevi
questo.
Dipende.
Ho dovuto imparare quasi tutto.
Qual è la cosa più difficile da imparare, secondo te? Che è la prima che ti viene in mente?
Allora, la prima che mi viene in mente è la delega, che è quella che ti ho detto prima, perché comunque prima, cioè quando lavori da dipendente, ti viene detto che cosa devi delegare, che cosa devi fare. Quando invece sei founder di una startup, sei tu che ti devi autodire, ok, questa cosa non la devo più fare, questa cosa devo insegnarla e questa cosa devo iniziare a chiudere, cioè non dico a chiudere degli occhi, ma ad avere dei canali di comunicazione con i vari team, che però non sia un continuo vieni su di me, perché altrimenti noi non riusciamo, io non riuscivo più a lavorare, cioè ero un continuo allegro, e quindi era molto complesso. Questa è una cosa. L'altra cosa che mi è venuta in mente è sicuramente strutturare i processi, nel senso che prima era tutto molto incasinato, l'abbiamo visto anche oggi, cioè vanno strutturati dei processi su tutto, sulla gestione, su anche sulle piccole cose. Abbiamo preso 2 ragazze in stage adesso, quindi inserisci 2 persone molto junior e cerchi di farle crescere, cerchi di diciamo di fargli imparare quello che loro vogliono imparare, quindi chiedere feedback, cioè è tutto comunque mettere dei one on one con tutto il team scadenziati per avere il loro feedback su come sta andando, ma tutta questa parte di struttura del processo che è importante. In tutto ciò devi anche fare fundraising.
Devi anche dormire, devi avere anche una vita, devi avere anche il tempo per pensare.
Anche quello, ritagliarsi il tempo per pensare è molto difficile. Poi ho letto delle risorse che mi hai mandato tu, tra l'altro, di quel coach americano che diceva quanto...
Ah, tra l'altro, se le volete scrivete a lei, sì. Nel senso, scrivete a Allegra su LinkedIn.
Sono veramente delle risorse super interessanti, sia su la gestione in generale di una startup, ma anche... Su quello che i founder e CEO in generale dovrebbero fare, ritagliarsi del tempo in cui veramente non hai stimoli da nessuna parte. Io lo trovo in doccia questo tempo, perché neanche quando mangio ci riesco, però
sì, come avete capito è una persona estremamente nervosa di suo, cioè non nervosa ma molto energica, no? Ha un sacco di
esatto, quindi anche quando mangio guardo video, insomma sento cose, ascolto cose.
Stare un'ora con Allegra cioè in serata è divertentissimo, però è un terremoto, nel senso buono.
Però quindi c'è il tempo di pensare, a volte è importante, perché a volte mi sono resa conto che non avevo più tempo di, cioè non pensavo più alla strategia, invece la parte strategica è molto importante, se non la faccio io, insomma.
Sì, o almeno sai di cosa parlare con gli altri, che è una cosa importante, almeno io, tornando un attimino a quella che è la mia esperienza, ma penso che, insomma, tu ti posso rivedere e anche proprio dire, ho in mente questa cosa, come la facciamo? In loop succede 3 volte al giorno. Io ho 2 idee, un'idea, una sulla Simo, una sulla Lore, i miei soci, e sempre così, è tutto molto... Ho avuto un'idea, secondo me questa cosa si fa, dall'idea più stupida all'idea più enorme, e poi c'è sempre l'altro che ti dice, figata proviamo, oppure guarda che c'è questo problema, oppure guarda sì figo però proviamo a farlo in un altro modo, e penso che si possa fare questo, quell'altro... E delle volte invece si dice, ok, figa se idea, facciamo un'ora, e succede che io mi metto un pomeriggio, scrivo 26.000 caratteri di una guida, e la mattina dopo esce, miracolosamente, cosa che una qualsiasi altra azienda ci metterebbe 3 mesi, non la facciamo in una notte. Perché? Perché continuamente abbiamo idee strategiche da condividere, poi la pratica si mette a fare, in qualche modo ci vuole tempo, è un po' sempre il tempo di dire, creo una cosa, l'acquisto, ha senso, non ha senso, quanto è il mio tempo, per me è una cosa che almeno per me sta fondamentale imparare, e adesso ho 2 soci straordinari su questo, quindi sono molto felice. Ti faccio una domanda un po' diversa, torniamo a parlare un pochettino di round, di soldi, di investitori, tutte queste rotture di scatole che la startup deve avere, perché io ho sempre pensato che le startup siano aziende, ma in realtà sono aziende un po' particolari. C'è stata una famosa discussione tra me e un nostro amico comune, eravamo a cena con questo ragazzo che stiamo fa, salutiamo Paolo Ganis di Vitesi, che dopo aver bevuto un paio di cose abbiamo cominciato a parlare animatamente, siamo amici da tantissimi anni, quindi era un'animazione molto felice, molto divertente, sulla difficoltà che ci sta dietro. Io gli ho detto, per me le startup sono aziende, le aziende devono fare profitto, e lui ha detto sì, però tu hai lo short term nella testa, io la startup c'è il long term. Quali sono le cose difficili da capire su questo? Cioè, il mondo del ricevo un finanziamento, poi cosa ci faccio? Da chi lo scelgo? Come li trovo i finanziatori? Ha senso spingere sempre o ha senso dire ogni tanto rallento? Tutte domande che non si fanno mai e che io so che chi ha una startup non vuole fare agli altri, perché si sente meno bravo.
È vero, cioè c'è molto questa cosa. Allora, partiamo con dire che startup, a differenza di un'azienda normale, è un'azienda che deve crescere molto velocemente. Questa crescita molto veloce...
Deve, non può. Cioè, è molto diverso. Che io posso crescere del 100% anno, ma io posso scegliere di crescere al 90%. Una startup ha bisogno soldi da qualcuno per farlo.
Esatto, quindi questa è sicuramente una componente che porta ovviamente le startup, tante startup, ad avere tantissimi anni senza comunque in perdita, per poi arrivare a diciamo degli scenari che sono l'exit o comunque altri scenari di altri tipi che vanno in quella direzione. Lato investimento, lato tutto quello che è il VC, eccetera, eccetera. Allora, sicuramente è qualcosa che va fatto per forza, è qualcosa che va fatto in modo strategico, secondo me. In modo molto strategico, perché purtroppo quello che vedo spesso in Italia, e ne ho sentiti tanti, sono startup molto all'inizio, sono errori che si commettono soprattutto all'inizio, ed è un peccato che per raccogliere dei soldi, perché ovviamente in quel momento hai bisogno di soldi e su questo non ci piove, chiudono degli accordi molto sbagliati, sia in termini di equity che lasciano, sia in termini di vari terzi.
Per chi non sapesse cos'è l'equity e quanto pezzo di azienda tu lasci a qualcun altro in cambio di qualche soldino, che se è proprio poco, se è soldino ino.
Esatto, quello che diciamo mi hanno detto una volta e mi piace sempre ripetere è che gli investitori, diciamo con una testa, sanno che è meglio avere una fetta piccola di una torta grande che una fetta grande di una torta che non vale niente, quindi diciamo c'ho anche dei grossi dubbi su chi fa poi questo tipo di investimento, però è molto importante essere strategici sia in termini di appunto del size dell'investimento, di una valuation e tutte le clausole che ci stanno dietro, ma anche in termini di chi ti porti a bordo, nel senso che io soprattutto nei round più iniziali, più piccoli, credo che sia di fondamentale importanza portarsi a bordo persone che ti possano dare una mano, e questa è la cosa più importante, perché altrimenti cioè ti ritrovi sempre.
Cosa vuol dire dare una mano? Quali sono le cose che secondo te nel tuo cammino, finora almeno, sono state importanti da parte di chi ti ha dato una mano anche economicamente, ma anche a questo punto? Cosa ti hanno, quali sono le cose che ti hanno detto?
Allora, da una
che poi che ti ricordi che sono state game changer per te in quel momento, poi adesso magari dici, ah, ok.
No, in realtà ci sono tante cose che mi vengono in mente, cioè nel senso dal consiglio, ma anche da solo il punto di vista che tu, il problema è che quando sei dentro una startup ci sei così dentro che non riesci a vedere, no, a metterti un attimo sopra, a vederti un attimo da sopra e vedere, no, la situazione whole. E appunto, per esempio, la parte del retail è nata da un nostro advisor, che insomma è comunque una persona che è stato direttore generale tanti anni di L'Oreal, e che mi ha detto: Allegra, ma devi fare anche il retail. E io invece ero lì a fare: no, io voglio fare solo l'online. Quindi quella è stata sicuramente una cosa. Poi vabbè, ci siete voi che ci date spunti di riflessione e di azione ogni giorno, e per noi sono importantissimi. Ma ci sono tante cose che mi aiutano, c'è chi mi aiuta più sulla parte di investimento, c'è chi mi aiuta più sulla parte strategica, più sulla parte online, più sulla parte offline, però è comunque sapere di avere qualcuno che chiami e che, cioè, su cui puoi contare, comunque che ha il tuo interesse nel proprio interesse. Cioè,
certo, fa parte, cioè, e magari si diverte anche a farlo, perché poi almeno nel nostro caso è estremamente divertente.
Esatto, è molto importante secondo me avere sempre persone comunque appassionate di quello che tu stai facendo, nel senso che una startup ha bisogno, cioè noi siamo noi stessi appassionati e abbiamo bisogno anche ogni tanto di qualcuno che ci dica: oh, guarda che stai facendo qualcosa di buono, cioè nel senso, quindi anche quella è sicuramente la motivazione, è importante da tenere in conto.
È anche divertente poi queste cose, per poi
sì, ci
si gasa abbastanza facilmente. Ok, dai, ti faccio ancora due o tre domande e poi hai già detto un sacco di cose, quindi sono estremamente felice, grazie, perché sapevo che dovevo beccarti così. Voi non lo sapete, però io praticamente questo pomeriggio ho detto: Allegra, cosa fai stasera? Passi per di qua che dobbiamo, stasera insomma, sto pomeriggio passa per di qua che dobbiamo vedere delle cose tecniche, dobbiamo sistemare delle rotture di scatole.
Mi aveva detto completamente che dovevo venire per fare un podcast.
Esatto. E poi gli ho detto: beh, guarda, vieni a fare un podcast anche, già che ci sei. E io ho risposto sì. Se l'avessi detto 3 settimane fa non sarebbe mai venuto. Perché funziona così. Le persone, sono persone che sono gasatissime da subito, e altre invece che si sono facendo le cose. Ecco, e qui abbiamo capito quali dei due tipi di persone sei. Allora, ti chiedo una cosa solamente, cioè due o tre cose, ma una fondamentale: come vedi il futuro? Nel senso che molto spesso lo startupper vede il futuro in due modi, secondo me, almeno per la mia esperienza: o lo vede estremamente roseo o lo vede estremamente negativo. In entrambi i casi probabilmente non ho capito molto, però nel tuo caso come lo vedi? Cioè, quali sono le variabili che tu stai considerando per capire qual è il futuro di Flare, e soprattutto cosa vedi tu nell'immediato e poi cosa speri succederà nel futuro?
Allora, una cosa importante, tra l'altro legata anche a Flare, che non ho detto prima: con Flare appunto a un certo punto siamo entrati nel retail e siamo entrati nei canali profumeria, farmacia, siamo entrati in OVS, adesso entreremo al Rinascente. Sono canali, diciamo, in cui la categoria nostra, quella della defilazione da cui partiamo, era completamente scoperta, e questa rappresenta un'opportunità. Quindi io sono, diciamo, molto, molto felice di questa cosa e di come sta andando, e soprattutto della performance che stiamo avendo su questi canali, perché comunque, cioè, non ci vuole tanto a entrare nel primo canale, ci vuole poi a mantenerlo, nel senso che chiaramente i prodotti devono ruotare e...
Beh, non ci vuole tanto di avere un prodotto, di avere un brand, di avere
qualcosa che
ti si possa entrare.
Anche una volta che metti il prodotto all'interno di un negozio, poi questo prodotto deve girare, quindi comunque quella è una cosa importante che stiamo vedendo. E quindi io sono, diciamo, per vedere nel futuro un po' opportunità. Come c'è stata in questo caso, sono sicura che ce l'abbiamo ancora.
Beh, l'abbiamo visto al Cosmo, prof.
Esatto, l'abbiamo visto al Cosmo prof. Quest'anno, quanto il brand possa avere moltissima appeal, soprattutto verso l'estero, quindi sicuramente l'estero è qualcosa che stiamo puntando e su cui lavoriamo. C'è stato il caso molto divertente a Cosmoprof in cui ci sono venuti a trovare dall'America e io avevo lì tipo, ah, io ho preso il vostro modello di business e sono venuta qui, adesso voi venite a cercarmi, quindi questo è stato sicuramente bello.
Beh, c'è anche stato il caso di un tizio che è arrivato alle 6:30 di sera, che avevamo detto, scusate, sono in ritardo, e questo tipo rappresenta un'azienda che vale qualche
miliardo.
Di miliardi, forse sì, una cosa un po' grossera, però sì, sono casi così, però vengono apposta, non li hai chiamati tu?
No, sono venuti apposta, quest'anno abbiamo avuto tantissima visibilità e quindi sì, vedo molto, diciamo, vedo bene il futuro per Flare in generale, sulla crescita dei prossimi anni e la vedo come una startup che ha tanta potenzialità. Per il mondo che abbraccia e per come l'abbiamo impostata, per il lavoro che abbiamo fatto sul brand e per quanto stiamo vedendo che ora quel lavoro fatto sul brand inizialmente, anche tutti ci dicevano, ma perché lavorate così tanto sul brand, non avete neanche un prodotto, non avete venduto neanche un prodotto fino ad oggi, invece sta rifagando questa cosa. Su questo lato Flare, chiaramente ci sono delle variabili importanti, lato ad esempio produzione, ne parlavamo prima, inflazione, una materia per me che costano di più, investimenti che sono meno. Quest'anno 2023 anche in Italia segue una newsletter che traccia, diciamo, gli investimenti fatti in startup. 2023 è sotto al 2020 praticamente come investimenti che si stanno facendo, quindi è comunque, ci sono
se è semplicemente sgonfiata una bolla per il sistema.
Esatto,
anche perché quando tu fai grandi investimenti a caso abbiamo poi i soldi finiti.
Esatto.
Devi aspettare di riprenderne una parte, perché inizialmente i soldi non sono infiniti.
Esatto.
O meglio,
quello è un discorso. Vedo comunque l'opportunità nel poter sempre di più trovare nuovi modi, nuovi touch point, anche in come ad esempio i clienti si comportano. Cioè, prima magari potevi decidere di andare solo offline, potevi decidere di andare solo online, l'hai detto anche tu prima. Adesso io credo che devi essere dove il cliente ti vuole. Se noi lo vediamo sempre di più, sono clienti che dicono sì, io vi ho scoperto da OVS, ad oggi il 20% dei nostri abbonati per il servizio appunto di lamette in abbonamento arrivano da retail, quindi ci conoscono sul retail, comprano la prima volta sul retail e poi capiscono, diciamo, qual è il vantaggio.
Vedono online, questa è una cosa che io, ragazzi, sono sto il Cosmoprof con Flare,
esatto.
Con l'idea di stare lì a guardare, poi io non sto fermo un secondo e quindi io mi sto a parlare con le persone, no? E ti dicono, ah, io vi ho visto online tantissimo, però non avevo mai toccato il prodotto, non l'avevo mai visto, quindi non l'ho comprato.
No.
Altri dicono, vi ho visto online, sono andato a OVS e ho detto sì, lo compro la prossima volta che devo radermi, sono passata qui e l'ho preso qui.
Esatto.
Voglio,
esatto.
Cioè, o i prodotti beauty, comunque di Rasoio è stata la parte beauty che,
esatto,
è ancora più complessa da spiegare, sì. Perché tu vuoi spiegare il profumo del cocco a una persona, ha un'idea, c'è il cocco che sa di crema, che sa di Romagna, di Cortior, cioè che tu vai in spiaggia in Romagna e c'hai questo gusto un po' anni 90, non sai, quelle cose così, e poi invece c'hai un profumo che è un po' più naturale e che quando lo metti addosso veramente ti sembra di stare in spiaggia, che tutto l'amore che ho per la Romagna e per quelle cose, quel mondo lì, però di fatto non a tutti piace, quindi anche spiegare queste cose è difficile. Andare in retail, questa cosa ovviamente ti avvicina. Il tasso di conversione del retail, una volta che l'utente è entrato per il tuo prodotto, non dico che sia 100%, ma a meno che il tuo prodotto non sia pessimo, la gente lo prova. Se poi è buono, lo ricompra. Online questa cosa non esiste. Online se converti al 2%, al 3%...
Sì, e credo già tanto. E credo anche che comunque ci si debba sempre... Cioè anche stiamo iniziando a avere dei pensieri strategici legati a quali sono i vantaggi che possiamo dare ai nostri clienti. E qui poi si apre un mondo, no? Per farli stare con noi, per offrirgli quell'esperienza in più, per farci
provare. Serve dare un vantaggio reale al cliente o gli sto dando già il prodotto che vuole, quindi il vantaggio è creare un nuovo prodotto? Cioè, non necessariamente deve essere ho uno sconto perché compro da te, non è quella la variabile. Parliamo comunque di prodotti con carrelli medi che Quelli, no?
E, sì, sì, ma io parlavo...
No, perché so che tu parlavi di una cosa diversa, ma magari uno dice, vantaggio è come quando si parla di offer, no? Offer è sconto, no, non è sconto.
No,
è
no, offerta. Noi parliamo proprio più di un mondo, quindi mi piace ogni tanto fare l'esempio un po' di American Express, no? Perché uno ha l'American Express, non... Vabbè, perché c'ha un nome American Express e tutto il resto, no, perché tu legato ad American Express hai un mondo di vantaggi, di varie cose, no? E quindi mi piacerebbe, questa poi è una vision molto a lungo termine, però che entrare nel mondo di Flair sia non solo più acquistare un prodotto, ma sia proprio abbracciare un concetto di self-care che va a 360 gradi.
Vediamo di farlo, dai, direi. Ok, ultime due domande. La prima è la classica domanda da podcast con Insight, con founder o con persone che entrano nelle aziende, è: dai tre consigli a chi deve fare il tuo lavoro. O chi vuole fare il suo lavoro?
Allora, tre consigli. Il primo, sicuramente entusiasmo. È necessario che la cosa che stai facendo ti appassioni davvero tantissimo, perché altrimenti è molto difficile passare quelle montagne russe di cui parlavamo prima. Quindi l'entusiasmo e la passione per quello che stai facendo devono esserci.
L'amore per il gioco, proprio.
L'amore per il gioco, sì. E per il rischio, anche perché comunque la startup è un'azienda di rischio, cioè questo c'è proprio da discutere, soprattutto all'inizio. Poi c'è sicuramente la parte di persone. Credo che sia importante circondarsi di persone appassionate almeno quanto te. E
forse il più che possono, perché poi sei appassionato come te è impossibile.
Sì, sì, esatto, no, quello, ma anche, diciamo, avere un team di persone che ti tengano su, cioè tenersi su a vicenda.
Ok, tutto, ok,
certo,
ok.
Cioè, è più chiaro. Vedo che essere un solo founder da soli e magari anche senza team per tanto tempo sia una cosa impossibile, nel senso che...
Un po' alienante, no, forse?
Sì, sì, ma ci sono tante persone che cercano di farlo, però... È molto difficile confrontarsi, è molto difficile senza avere altre visioni, o anche comunque confrontarsi magari con persone esterne, mai nessuno che ci mette la testa quanto lo fai tu. E poi il mio terzo, che è quello che di solito do come primo, vabbè, che è un po' scontato. Però vabbè, andaversi, nel senso che in una startup le cose da fare non finiscono mai, ancora di più che in un'azienda normale, e quindi bisogna riuscire comunque a priorizzare. E a sapere che soltanto il 20% delle cose che facciamo producono l'80% dei risultati.
E se siamo capaci,
se siamo capaci di fare.
Capite per studiare.
Esatto.
Condiamoci sempre.
Esatto, esatto. Però potenzialmente, e quindi chiedersi intanto, ma quello che sto facendo ha veramente senso per il mio scopo finale? Quanto risultato mi può portare? Perché purtroppo a volte è capitato anche a noi di perdere tempo su delle cose che poi avevano poco senso.
Sì, anche su discussioni sono
sì, che qualsiasi cosa
è un grande
sapere dire di no, anche è una cosa molto importante, sapere dire di no a opportunità che ci possono essere, ma purtroppo non si può fare sempre tutto, e quindi è importante individuare quali sono le quelle più importanti per noi, e anche a un possibile investimento che, per quanto magari hai bisogno di soldi in quel momento, non è l'investitore giusto per te, non è il momento giusto per te, ma sapere dire di no anche è importante.
Ecco, vedi, questa è una cosa che molto spesso è un po' dimenticata, no? Tutti dicono, saper dire no è facile, sì, ok, cioè è necessario, ok, è vero, fantastico, siamo d'accordo, però è quando devi dire di no che devi capire, secondo me,
no.
Perché poi devi dire di sì alle opportunità giuste, quelle che sono reali le opportunità, sennò sono sogni, secondo me. Cioè, noi lavoriamo Loop come se fosse un software, ok, cioè... Potremmo fare questo, sì, ok. Quante richieste ci sono per questa cosa? Tante o poche? Se è tante, tante quante? Quanto vale effettivamente questo gioco? È una roba che vale la pena? Devo mettersi dell'effort? Di quante persone? Quante risorse? Ne vale la pena? Sì, no. Se sì, ok, cominciamo a farlo. Se no, vabbè, era un'opportunità. Il mondo è pieno, magari domani me ne arriva una migliore. Io almeno la vedo così, e questo vale per le persone. Vale per le cose che devi fare, c'è persone, ma ancora pochi, e siamo ancora in pochi in Flair, e va bene, ma più vai avanti, più sai che ci sono delle persone che entrano, e queste vanno. Va bene così, E anzi, infatti, poi magari rifacciamo questa intervista tra un paio d'anni. Che succede? Noi abbiamo già venduto tutto, quindi siamo. Speriamo, rifacciamo dalle Maldive questa. Dalla Svizzera, diciamo prima. Ok, e quindi insomma, ti faccio la domanda di chiusura e poi saluto. Intanto ti ringrazio di nuovo. Quella che è la domanda che io definisco la marzullata finale, ma quindi fare startup è più difficile o è più entusiasmante o divertente o bello?
È troppo difficile questa domanda.
Lo so, Marzullo è un king di questo, ho imparato.
È difficilissimo ed è mega entusiasmante, però è difficilissimo. È difficile.
Quindi è per tutti?
No. Io credo di no.
È per persone elette o è per persone che effettivamente decidono di farlo?
D'altro? È persone che effettivamente decidono di farlo e che decidono di farlo con consapevolezza. Con consapevolezza intendo dire senza farsi vendere quel sogno della startup. Cioè, startup è fatica, tanta, è lavoro tanto, è entusiasmo tanto, però è comunque bisogna essere consapevoli. Non mi piace quando si vende il sogno di... La startup, ah, che bello fai startup. Che bello.
È vero.
Cioè, diciamo, forse era più facile fare qualcos'altro, però ovviamente credo che sia per chi ha voglia davvero di farlo e di metterci tutto se stesso dentro.
Figo, grazie. Vedi, questo... Vedete, io penso, e poi vorremmo dei feedback da voi, poi... Se vi piacerà questo podcast o questo video, se me lo vedete, fatecelo sapere, scrivete a me, scrivete a Allegra. Se avete delle domande per me, se avete delle domande per lei, fatecele, perché è importante anche questo, noi chiacchieriamo, ma idee ce ne sono tante. Però la mia idea, e spero di riuscire a portarla avanti anche nei prossimi episodi, che non so quando arriveranno, non so quando c'è l'occasione, non so niente, ma l'idea mia è questa, parlare con persone che le cose le fanno, bene, male, che le fanno. Però, perché sennò siamo tutti bravi a dire facciamo una startup con i soldi del papà e della mamma, che tanto se domani fallisce è un gioco. No, non è un gioco, è una roba seria, state facendo l'azienda in modo diverso e per me è importante. Quindi vi ringrazio perché è arrivato fino a questo punto, spero vi sia piaciuto, grazie Allegra ancora e ci vediamo al prossimo episodio, che probabilmente sarà anche nei prossimi giorni in un'altra forma. Sapete che ogni giorno io cerco di mettere qualche contenuto qui su YouTube, avete più di un centinaio di video, avete dei mini corsi, avete tutto quello che volete, ma a parte cercherò sempre, questo lo sapete, di darvi qualcosa, qualche spunto nuovo, anche perché così mi diverto un po' di più. Detto questo, vi saluto. Ciao ciao!